sul web si possano scoprire delle autentiche perle. Ecco, tu sei una perla all'interno di un'ostrica che io ho scoperto per caso, ma siccome non credo per nulla al caso, ma credo che invece tutto abbia un senso e credo profondamente in quelle che Jung chiamava le sincronicità, io ti ho scoperta per caso, tra virgolette, sono felicissima di averti nella mia vita. Quindi benvenuta ad un nuovo episodio di PM Confidential a Cristina Pietrantonio, artista, perché questo tu nasci come cantante lirica, regista teatrale e donna in ricerca che adesso si definisce con un termine che amo moltissimo, infatti sei la mia Warm's Voice Coach, e cioè colei che allena le altre donne alla voce del proprio grembo. Trovo che sia meraviglioso. Per quanto io ami l'inglese, devo dire che anche in italiano lo trovo strepitoso. Ciao Cristina Pietrantonio, benvenuta e grazie di esserci.
Ciao Paola, grazie. Grazie davvero di questo invito. Sono proprio grata di essere qui.
E io sono molto grata che tu ci sia. E allora cominciamo dall'inizio. Da quando sono entrata in menopausa mi sembra che il mondo mi racconti questa fase soltanto patologizzandola. Manca la poesia. E siccome io sono convinta che ogni fase della vita abbia una sua poesia interiore, che sia l'infanzia, l'adolescenza, la vita intrauterina, la maturità, la vecchiaia, la fase della menopausa, la fase del menarca, tutte le fasi della vita di un essere umano sono poetiche, io dicevo, ma perché nessuno, e mi reputo una persona che legge molto, che cerca molto, perché nessuno mi narra della menopausa in maniera poetica? Esisterà una poetessa della menopausa? E mi sono messa alla ricerca di questo. E ho trovato il tuo account Instagram, che consiglio a tutti di seguire, e mi sono bastate due parole per commuovermi e dirmi ok, è lei. A quel punto ho studiato tutta la tua pagina e ti ho scritto e ti ho chiesto di accompagnarmi verso la scoperta dell'aspetto poetico della menopausa. Tu hai accettato e abbiamo iniziato un bellissimo percorso. Vorrei che adesso più persone ti conoscessero e sapessero chi sei e qual è stato, che è la domanda che faccio a tutti gli artisti, il momento in cui tu hai capito che la tua vera vita ti chiamava.
Sì.
A tua.
Allora, è stato proprio un momento specifico, proprio una di quelle soglie esistenziali, così forse anche poco considerate nella loro portata iniziatica nella vita delle donne, che è stata la gravidanza, ma soprattutto proprio il momento del travaglio e del parto. Perché anche tutta la gravidanza c'era tutta una narrativa che non mi tornava, ecco, rispetto a questa, da una parte beatificazione, dall'altra non comprensione proprio dei bisogni e dei poteri che si sbloccano in questo viaggio. Il travaglio in particolare, altra appunto fase iniziatoria che viene proprio patologizzata, nel senso che in quel momento lì tu sicuramente hai bisogno di aiuto nella narrazione che ci viene così consegnata, sicuramente non ce la puoi fare da sola, sicuramente devi essere protetta da questo devastante dolore che altrimenti ti distrugge e che se non ti anestetizzi per attraversare, sei sicuramente pazza. E io invece ho scoperto che il travaglio veramente era un viaggio dentro me stessa, in cui in particolare la voce mi stava guidando in un modo. Io ho studiato tantissimo la mia voce, come hai detto, vengo da studi classici in conservatorio, dai quali sono uscita proprio distrutta come persona, non mi riconoscevo più. E ho capito come può essere anche pericoloso lavorare sulla voce in una direzione che separa le tue parti anziché unirle, come può essere un approccio prettamente tecnico, per esempio. E nonostante appunto anche dopo il conservatorio ho continuato a studiare tantissimo, avrei tantissimo voluto farla cantante, a un certo punto me la sono messa via e ho detto, oh, sai che c'è, non hai talento abbastanza, si vede, perché anche questa è la narrativa che ti viene data, no?
Esattamente.
Sì.
O perlomeno c'è un talento altro che non viene considerato.
Sì, ma fino ad allora non avevo scoperto questa altre possibilità, altre narrazioni, no? Che comunque rivoluzionano completamente, non solo l'immagine che tu hai di te stessa, ma anche proprio di come guardi il mondo.
Certo.
Insomma, il travaglio e il parto sono stati il momento in cui la mia voce mi si è rivelata nella sua potenza, il mio corpo si è rivelato nella sua potenza e lì è cominciata un'altra storia. Gli ho detto, ma c'è proprio qualcosa che non mi hanno raccontato giusto, devo scoprire cosa c'è sotto. E c'è sotto tanto.
È interessante perché poi è pazzesco come nella vita di ogni donna ci siano questi momenti che tu chiami soglie iniziatiche che trovo il termine perfetto e che devo dire anche per me, tutte noi donne abbiamo sempre da raccontare una storia del parto, come per me la menopausa adesso. Perché secondo te non ce la raccontano tutta? Perché c'è una narrativa soltanto basata sul depotenziamento della nostra incredibile forza, nell'accezione della nostra potenza, perché forse forza non è neanche il termine giusto, potenza trovo che sia invece il termine più corretto, perché appunto i fantasmi nella culla, come li definiva Alice Miller, cresciamo già sapendo di non potercela fare e che abbiamo per esempio bisogno del ginecologo, ma perché? Noi non abbiamo bisogno del ginecologo, per esempio, quando dobbiamo partorire, abbiamo bisogno di un'ostetrica se abbiamo bisogno di qualcuno. Poi voglio raccontarti anche un'altra cosa, un'altra esperienza, perché qui oggi sarà veramente un florilegio di esperienze. Perché secondo te ce ne viene raccontata solo una parte e viene omessa la parte bella? Noi dovremmo godere partorendo, è un atto sessuale dei più belli e dei più poetici. Invece perché la narrativa di soffrirai, partorirai con dolore è quella che ha avuto la meglio secondo te?
Intanto hai toccato un punto, credo, molto sensibile rispetto al tema della maternità, che è questo che appartiene alla sfera della sessualità. E sono due cose che nella nostra cultura non possono stare insieme e già lì abbiamo un problema.
Certo.
E l'altro, che credo che faccia proprio parte di uno dei tratti distintivi di questa cultura, che è il bisogno di controllare, di avere la certezza del risultato, dell'esito, e tutti questi eventi tipici delle soglie esistenziali della biologia femminile sono per loro natura incontrollabili, non puoi avere la certezza di cosa esce fuori dopo quella soglia iniziatica.
Certo.
E di come questa si svolge e esattamente qual è il copione, cioè sappiamo che ci sono dei pattern, come dire, che degli archetipi anche in qualche modo che ci guidano, ci accompagnano, si sostengono, ma poi come questo si esprime in ciascuna donna anche a partire dai tempi stessi, per esempio, è indefinibile.
Certo.
E questo mette in crisi anche
il sistema.
Il sistema, certo.
Perché alla fine noi dobbiamo essere irregimentate, irretite, ghettizzate, assoggettate affinché le cose funzionino. Perché gira e rigira c'è sempre paura di questa immensa potenza, che però appunto non ci viene consegnata. Tutta la narrativa è portata invece a depotenziarci. È interessante quando dici che maternità e sessualità nella nostra società non possono stare insieme. Per me l'allattamento di mio figlio di 4 anni e mezzo è stato veramente un'estasi continua. Non riesco a immaginare qualcosa di più estatico di questo. E quando penso che ci sono delle donne che neanche avvicinano il loro bambino al seno perché hanno paura di questa prossimità, hanno paura di questa vicinanza, ovviamente non sono qui a criticare quelle donne, ma anzi se le avessi davanti le vorrei abbracciare, perché è quello che ci è stato raccontato che ha creato un solco dentro di noi, tanto da pensare questo, tanto da avere paura dell'estrema prossimità e dell'estrema vicinanza. E come mi piace sempre dire, il seno non si sciupa durante l'allattamento. Anche questa è un'altra di quelle menzogne che ci siamo di cui ci siamo fatte colmare. Fondamentalmente se il seno cambia, cambia durante la gravidanza, che sono lunghi 9 mesi, e il seno serve a quello. Per offrirlo, per nutrire e non soltanto per saziare. Quante donne devono ancora soffrire perché non sanno?
Sì, e nello stesso tempo accettano, per esempio, che l'allattamento sia doloroso perché magari c'è soltanto un problema di posizione, di attaccamento.
Certo. Di inizio, di cominciamento.
E è così per tutto, no? Come di accettare che, per esempio, ci possa essere una sessualità dolorosa, perché c'è un problema pelvico, che le mestruazioni portino con sé dolore, che la menopausa porti sintomi. Niente di tutto questo è dato, voglio dire, il nostro corpo non è fatto per soffrire in questi passaggi, è fatto, come dici tu, per godere, per espandersi, per cambiare stato, per trasformarsi e fare un upgrade ogni volta,
Giusto.
perché è come se si sbloccassero proprio delle parti, no? Di noi. Però dal
Che
momento che c'è
bello.
una paura proprio, perché questo è quello che è l'unica cosa che può arrivarti, ecco, da questa narrazione, la paura di questi passaggi. E di fronte a questo chiaramente c'è un irrigidimento, un blocco, una difficoltà a fluirci dentro e a accettare queste trasformazioni che rendono tutto estremamente difficile e perfino a volte molto doloroso. E non è nella loro natura che sia così, purtroppo.
Tu hai scritto un libro che mi piace moltissimo, da come sottolineato vissuto puoi capire quanto l'ho amato, che è Lady V, Guida ai superpoteri dell'ecosistema XX, e che consiglio a tutte quante di leggere perché è veramente un manuale di qualcosa che dobbiamo assolutamente conoscere. E per me è stato molto bello leggerlo e già vorrei che tu ne facessi uno soltanto sulla menopausa, quindi adesso bisogna proprio scrivere una sorta di tomo dove tu, come stai guidando me, possa guidare più persone possibili. Ci sono tanti passaggi molto interessanti. Quello che tu dici mi fa pensare ad una cosa, anche a come poi è necessario il tempo per sedimentare. Nella mia personalissima esperienza, che racconto all'interno della mia vita Impatto Zero, che poi è stato ristampato con il titolo di Compasso Lieve, racconto la mia maternità e la mia gravidanza e racconto soprattutto il momento del parto. Perché io sono rimasta incinta dopo aver fatto volontariato a Cochabamba in Bolivia con queste donne straordinarie a 3000 metri, che sono donne povere di fatto, che lavorano la terra, ma alle quali non manca mai una treccia ordinata ed un cappellino, e alle quali non manca mai il loro bambino sempre sulla schiena, sulle spalle. E quello che mi ha fatto impazzire stando con loro, io non ne sapevo assolutamente niente, sapevo soltanto che a un certo punto Don Antonio Mazzi mi ha chiesto di accompagnare una sua spedizione, perché parlo anche lo spagnolo, e per andare a vedere com'era lo stato dei giovani lì. Io mi sono trovata con queste donne di una saggezza incredibile. Cioè loro comprendono, innanzitutto dobbiamo dire, e ne approfittiamo in questo episodio di PM Confidential, che i pannolini sono appannaggio del 20% della popolazione mondiale. Cioè i pannolini non ci sono in Cina, non ci sono in Bolivia, non ci sono nelle zone remote. Quindi bisogna imparare, o perlomeno in una Cina antica, bisogna imparare, dove addirittura c'erano dei pantaloni nei bambini con una fessura che si apriva affinché potesse permettere loro di evacuare. Queste donne in montagna con loro a 3000 metri, caldissimo di giorno e freddissimo di notte. Molte di loro neanche mettono un nome ai propri figli per il primo anno di vita, talmente il tasso di mortalità è alto. Però loro, cara Cristina, dal movimento del bambino sulle spalle mentre lavorano, capiscono se si tratta di cacca o pipì. E io impazzivo, le osservavo, ero lì, tanto non avevo nient'altro che poterle osservare e aiutarle. E mi sono detta, ma noi che ci reputiamo così evolute, andiamo a scuola, parliamo cinque lingue, abbiamo PhD. Siamo evolute secondo un sistema che non è quello del continuum culturale. Noi non siamo evolute, siamo involute. Sono loro quelle evolute, soltanto che la narrativa dice che siamo noi quelle evolute. Ma se tu capisci se tuo figlio deve fare cacca o pipì da un movimento sulle spalle, tu hai capito tutto, hai vinto. Sono io e le donne dell'Occidente che abbiamo perso in toto. E quindi vedere anche come le ostetriche, che non hanno i mezzi a 3000 metri, misuravano la circonferenza per capire ovviamente il bambino a che stadio fosse con il metro
La
da
sarta.
sarta, no? Io proprio ho visto delle cose che mi hanno risvegliato ad una potenza incredibile. Ho promesso loro che se mai fossi rimasta incinta, avevo 38 anni e fino a quel momento non avevo pensato a fare figli. La vita del rock and roll mi assorbiva talmente tanto che non ci avevo mai pensato. Ho promesso loro che se avessi fatto un bambino l'avrei allattato ad libitum e l'avrei cresciuto come loro crescono i loro. E sono tornata e sono rimasta incinta ed è nato Timo, che è figlio un po' di questo viaggio in Bolivia e di questi bambini meno fortunati di lui. E così ho fatto, ho mantenuto le promesse a queste madri putative del mio cuore che mi hanno permesso di essere la mamma che sono stata. Perché loro sanno quando dovrebbero non sapere perché vivono in uno stato di arretratezza e di remoto e noi che viviamo in grandi città abbiamo completamente perso il nostro sapere. Perché non andiamo a guardare a loro? Noi che torniamo dall'ospedale, vogliamo partorire col cesareo, vogliamo partorire con l'epidurale, non vogliamo sentire dolore. Dopo 2 giorni vogliamo tornare a fare una riunione o spesso viaggiare magari in Brasile perché c'è un meeting da fare assolutamente. Il bambino viene lasciato a qualcun altro. Ripeto, non c'è giudizio, questi sono dei tratti culturali di questa società. Cos'è successo secondo te che in 50 anni abbiamo perso appunto quel continuum culturale che dalla notte dei tempi ci ha portato saggezza?
Allora, ecco, molto complesso sicuramente, perché questa radice che ci appartiene, che è una radice mammifera, animale sostanzialmente, e che ci porta appunto per un periodo sensibile della vita, nel momento in cui questa vita ci porta magari singolarmente a scegliere di incanalare la credibilità nell'aspetto del materno biologico,
Certo,
che non è detto, no? Ma è una possibilità. E
assolutamente.
quando questo accade appunto in collegamento con questa radice, si risvegliano appunto saperi, poteri, esigenze, e questo vale per il maternage, ma vale per il ciclo mestruale, ma vale per la menopausa, cioè per tutte queste soglie che si diceva, che sostanzialmente subito confliggono coi tempi di questa società, perché tu hai proprio bisogno di tempi dilatati per elaborare queste esperienze,
Giusto,
per entrare in questa estrema
giusto.
vicinanza che nominavi prima, anche che nel caso della maternità è con un altro essere umano che è passato attraverso il tuo corpo e al quale tu fai spazio in un sacco di modi diversi che implicano il trasformarti, il deformarti, il transformarti, perché è proprio una trans quella che attraversi e che produce una te inedita. E è molto difficile andare in giro dicendo, mo, ma adesso io no, no, non sono più quella di prima, cioè non potete chiedermi le stesse cose, non posso essere quella che ero 6 mesi fa, 9 mesi fa, sono proprio un'altra persona, ho bisogno di altre cose, propongo altre cose. Come fai quando appunto tu sei conosciuta per essere un
Certo,
prodotto sostanzialmente, no? Che è
bravissima, un prodotto,
funzionale a.
certo, alla catena di
Ah sì,
montaggio, di
insomma, alla
fatto è
fine, ecco,
questo,
un ingranaggio
certo.
in questo sistema. E poi, per quanto riguarda nell'esplicito della maternità, cioè tu hai bisogno di, vogliamo dire, 18 mesi a farla breve, da
Certo.
dentro e fuori, perché poi ricordiamoci, noi siamo mammiferi che hanno scelto proprio come strada evolutiva un'esogestazione, 9 mesi
Certo,
fuori dalla pancia,
certo.
in cui il bambino o la bambina si stanno ancora formando, è come proprio si chiama esogestazione,
Certo.
quindi hanno bisogno di un estremo contatto
Certo.
e non dovrebbero proprio, non hanno neanche la percezione della distinzione tra il loro corpo e il tuo corpo,
Certo.
ecco, è un continuum proprio. E come si fa quando appunto una mamma che lavora anche nel migliore dei mondi possibili, dove tutti gli aiuti, le possibilità economiche, i nidi accessibili, ma comunque a 3 mesi di vita del bambino c'è una separazione che dal punto di vista della natura non è proprio prevista.
Certo.
E questo periodo, questa finestra sensibile che nelle culture matriarcali è al centro della società, cioè questa cura per la diade madre-bambino attorno a cui tutto ruota. Perché quella è la ricchezza, è quello che crea l'evoluzione, quello che porta avanti proprio la cultura sociale. Per noi non è così, noi marginalizziamo moltissimo questo evento, cioè perché disturbi il meno possibile. Chiaro che tutto diventa difficile, diventa tutto un incastro che, non, che ci schiaccia, che sopportiamo, ma
È vero.
che.
Che non viene In questo paese neanche supportato culturalmente. Io adesso da 2 anni vivo in Svezia.
È un altro mondo
È
comunque.
veramente il congedo parentale è sacro, oltre 480 giorni di mamma e papà a disposizione del bambino, quindi sono mesi, mesi e mesi e io trovo che questo sia da questo punto di vista meraviglioso, ci si prende una pausa che è assolutamente fondamentale, per poi non parlare di un argomento di cui non ho mai parlato, ma adesso mi sento forte abbastanza per farlo. Della violenza che avviene anche nelle sale parto, che spesso è sottaciuta o non se ne parla abbastanza. Io a distanza di anni mi sono resa conto di quella che è stata, la violenza che mi è stata perpetrata. Timo doveva nascere in casa, ma non nasceva e quindi sai, i protocolli del parto in casa in Italia sono abbastanza stretti rispetto anche a paesi come l'Olanda e quindi a un certo punto sono dovuta andare in ospedale. E questo mio travaglio, appunto, in questa fase in cui mi sentivo completamente spesata, non mi ero preparata, ero convinta di partorire in casa, quindi sono stata veramente catapultata dalla casa, dal calore, in un posto con le luci al neon. Io non ho voluto, non volevo l'epidurale, volevo fare tutto in maniera più naturale possibile. E poi, ovviamente, dico ovviamente perché spesso nella vita. Le cose non procedono per linea retta e fa parte anche questo è il bello della vita. Abbiamo fatto un cesareo d'urgenza, quindi esattamente l'opposto di quello che doveva avvenire. Però mentre io avevo il travaglio, è stata invitata come dire, un gruppo di giovani medici a guardarmi lì, a osservarmi, mentre con qualcuno che ha pure detto: "Ma questa è Paola Maugeri", mentre io ero lì nel dolore più terrificante. Ancora adesso veramente mi rendo conto che non ci rendiamo conto.
Di
È
quanto
come
veniamo abusate, sì.
esattamente di quanto veniamo abusate in tutto questo, senza considerare magari le battute velate, ma voleva partorire in casa, no? Grazie al cielo poi trovai una ostetrica che lei stessa aveva partorito in casa, quindi devo dire per tanti mesi mi è stata di supporto, però è questo veramente è il punto. Noi non ci rendiamo conto, è come se la sofferenza nel femminile fosse un destino ereditario. Ci sembra normale e più lavoro con le donne, più ascolto le donne, più ho fondato Humans e continuo con amore, più mi rendo conto che, vabbè, deve andare così, dobbiamo soffrire, ma noi siamo nate per stare bene, per
Assolutamente.
godere, per avere degli orgasmi meravigliosi, per gioire, non siamo nate per stare male, per patologizzare ogni fase.
Sì, questa è una cosa che mi colpisce molto, è come se nella narrazione che ci viene consegnata in qualche modo il corpo femminile fosse evolutivamente difettoso, dici, milioni di anni di evoluzione, però a noi insomma ci è andata tanto bene, c'è un sacco di cose che potevano essere, come dire, elaborate meglio, no? Da
Certo.
questa. E non è così, è che funzionano con una logica di cui non viene mai tenuto conto, quindi ci succede molto spesso passando queste soglie proprio di incontrare dolore, sofferenza, incomprensione, di sentirci sbagliate, di sentirci pazze,
Sì.
di andare proprio in una direzione che sembra contraria alla logica, per cui dice allora c'è qualcosa che non va in me, perché è un po' difficile pensare che è tutto il sistema che ti rema contro,
Certo.
e quindi è molto più facile dire ok, sono sbagliata io, mi è andata male, ahimè, e cercare appunto di rimettere insieme i pezzi, riaggiustarsi, rirendersi in grado di camminare secondo poi logiche che comunque non ci appartengono. Sì, tanto dolore. E effettivamente il tema dell'abuso è estremamente diffuso, perché fosse anche al di là proprio delle relazioni, diciamo, uomo-donna, dove appunto c'è una dose di violenza, ahimè, purtroppo ancora molto, molto
Evidente.
evidente, molto impattante. Ma al di là di questo, cioè, si insinua l'abuso in pieghe, ecco, della nostra esistenza di cui neanche ci sentiamo in diritto di nominarli come
tali.
Sì,
di portarlo,
no?
A coscienza. Io ci ho messo un sacco di anni per capire che comunque come ero stata trattata non dovevo essere trattata,
no,
in quel
contro
modo.
I diritti umani. No?
Capisci? Ma siccome non avevo esperienza, era il mio primo figlio, non ho potuto, cioè me ne sono veramente resa anni... Conto anni dopo e mi sono detta, ma questo non è assolutamente possibile, non dovrebbe mai succedere, non dovrebbe mai essere così. Sì. Infatti poi, come dire, mi ribellavo quando a un certo punto hanno detto no, bisogna procedere al cesareo, io diedi un morso all'anestesista. E proprio le ultime parole mi ricordo che questa anestesista disse: ma questa mi ha appena morso, cioè ero talmente ribelle, ero talmente convinta, ero talmente pregna della mia vita selvatica boliviana. Avevo visto queste donne partorire in maniera così meravigliosamente naturale a 3000 metri che ero veramente inselvatichita. E infatti urlai, datelo subito a suo padre, cioè non volevo che ci fossero mani intermedie in qualche modo, no? Che almeno avesse un imprinting di questo tipo. Veramente delle esperienze ti rendi conto, e poi appunto l'allattamento per me è stato riprendermi tutta quella parte naturale che in qualche modo ha compensato, no? Quell'esperienza, che però doveva andare così, evidentemente era il suo karma, era il mio, e ringrazio ovviamente di essere stata in una parte del mondo dove c'era un ospedale, perché
Certo.
ovviamente a 3000 metri si può partorire in maniera meravigliosamente naturale, ma il rischio che le cose non vadano bene. Quindi ovviamente c'era ribellione, ma anche estrema gratitudine, soltanto che in quei momenti è difficile mettere le due cose insieme.
Ma infatti ti ringrazio di averlo nominato perché appunto non stiamo facendo assolutamente una crociata, no?
Ma
Contro le
figurati,
innovazioni tecnologiche
ma
di cui siamo
certo.
grate, della medicina, della possibilità appunto di poter volare sul trapezio con la rete di protezione. Il problema è
Certamente.
che appunto finché tu stai volteggiando non ti venga detto oh, sta attenta perché no, ma se devi, cioè, perché chiunque cade
Esatto,
dal trapezio in quel modo. C'è
esatto.
un bellissimo video su YouTube che si chiama La prestazione Sex Like Birth, dove fanno proprio, cioè, la metafora è questa: se una coppia venisse continuamente interrotta e disturbata mentre cerca di concepire, dicendo: no, ma guarda, forse se ti metti in questa posizione, no, ma guarda, così ti potrebbe aiutare di più. Questi ovviamente non combinano nulla, ma la nascita è dentro questa sfera della sessualità e ha
Esatto.
le stesse logiche. Per cui quando tutto funziona, quello che chiediamo è appunto il rispetto, ma anche soltanto, tornando al discorso dell'abuso, una visita ginecologica, ma chi di noi è capitato che la ginecologa, il ginecologo ti chiedano il permesso, per esempio, semplicemente di avvicinarti, ti tocchino con un rispetto, attendano che tu sia pronta perché tu venga in qualche modo invasa, devi dare un
Certo.
permesso, viene richiesto questo permesso, non viene richiesto, non c'è consenso e quindi c'è abuso. Benché tu sia lì, ovviamente, per ricevere una prestazione medica, ma c'è una modalità proprio di
Certo.
entrare in relazione che non è contemplata. E quindi, per quanto la nostra parte razionale ci dica: ma no, va tutto bene, perché ti senti a disagio, sei al sicuro, no, cioè, la
Certo.
nostra parte animale, invece, si irrigidisce e la riceve comunque come abuso, come violenza. E questo
Assolutamente.
rimane un'impronta.
Esattamente, grazie. Lo sapevo che volevo conoscerti e intervistarti, perché era questo, sai, ci ho messo proprio un sacco di tempo per dire, mamma mia, come mi ero inselvatichita, anche un po' giudicandomi, ma non era il giudizio che avevo nei miei confronti, era il giudizio che ho introiettato dall'esterno nei miei confronti, perché io stavo difendendo quello che sapevo difendere, e cioè il mio territorio, il mio corpo, nel momento in cui stavo dando la vita al mio più grande maestro, di cui ero conscia, avevo 39 anni e sono rimasta subito incinta di questo bambino. Tutto questo, devo dire, è estremamente interessante. Fai bene a sottolinearlo. Non è una crociata, ma è importante dire le cose come stanno e parlare delle nostre esperienze. Stessa cosa nella menopausa. Le persone non fanno altro che dirmi, fatti dei controlli, controlla questo, controlla questo. Sì, certo, lo capisco, ma innanzitutto io voglio capire come mi sento io. Cioè, il primo check-up che devo fare, il primo check che devo fare, visto che credo che inizialmente dobbiamo diventare medici di noi stessi, è con me stessa, perché anche quando io mi rivolgo ad un medico, il medico non ha la sfera di cristallo, non può sapere tutto di me. Quindi, più io sono puntuale nel riportare al medico i miei sintomi e come sto, più lui magari mi può dare una mano perché ha una conoscenza altra. Ma se io vado dal medico affidandomi al 100% senza dire nulla di come mi sento, infatti ho iniziato a raccontare, cogliere dati da quando ho la sintomatologia, un certo tipo di sintomatologia, mettiamola così, legata alla menopausa, ho iniziato a raccogliere dati per vedere questi dati come si succedono, se avvengono soltanto in un momento, in quale momento della giornata, quali sono le condizioni. Cioè, tutte queste fasi servono innanzitutto per portare lo sguardo dall'esterno all'interno. Non posso andare sempre verso l'esterno e all'esterno chiedere. Certo, vado a chiedere nel momento in cui ho un dubbio, ma innanzitutto quel dubbio è stato nutrito, perché anche nutrire il dubbio è importante. Cioè, so esattamente cosa voglio chiedere? Io credo che questo sia importante. C'è invece questa tendenza di affidarci costantemente all'esterno, siccome questo è un mondo che ci porta tutto verso l'esterno, non volgiamo mai lo sguardo verso l'interno per dire: ma io come sto veramente? Ed è per questo che sono venuta alla ricerca di un'altra donna, perché le donne, si dice nel tantra, le donne nel tantra si dice sono le iniziatrici. E credo profondamente che una donna possa iniziare un'altra donna, soprattutto una donna che c'è già passata. Cioè, in ogni società tribale, se ci sei passata, dai consiglio alle altre, no?
È proprio così nelle società che sono più in contatto, ecco, diciamo, con la propria, mi viene da definirla tale, proprio natura animale, con questo continuo rispetto a non sentire separazione col mondo naturale, quindi dove tutto fluisce, questi cicli fluiscono con libertà, con facilità, con serenità. C'è semplicemente chi ha fatto un pezzettino di strada oltre, ha proprio
Certo,
il compito sociale di
anche secondo me.
accompagnare, e quindi questa anche grandissima difficoltà che ci deriva proprio in questi momenti di passaggio della vita dall'essere sole, perché c'è tanto anche questo tema di attraversare queste soglie in solitudine. Nelle società, soprattutto appunto quelle matriarcali, passate o presenti, perché esistono altre società, altri modi di
Tu lo
vivere.
scrivi peraltro nel tuo libro, sarebbe bello se poi ce ne citassi qualcuna.
È perché è importante, ad esempio, cito molto i Mosuo perché sono molto studiati in questa società tuttora esistente che diciamo nel grande territorio della Cina, cioè questo piccolo territorio dove appunto perché tuttora esiste, non è l'unica, ma una società matriarcale nel senso che non è opposta al patriarcale, dove appunto immaginiamo semplicemente un rovesciamento dei termini. No, non è proprio così. È che appunto la madre è al centro delle cure della comunità, quindi non lasciare soli i bambini, sono di tutti, sono del villaggio, vengono
Certo.
cresciuti insieme e così le donne si accompagnano, appunto ci sono sorelle, zie, le donne in menopausa sono le guide. Perché appunto è proprio il passaggio della menopausa sancisce proprio questo momento in cui viene riconosciuto il potere di guidare.
Certo.
Sei al di fuori, ecco, della logica del produrre ricchezza, del nutrire
Della
altre, della
riproduzione.
riproduzione, eccetera, e quindi il tuo compito è proprio, ti è riconosciuto di essere entrata nell'età della saggezza. Ed ecco che in culture come questa, dove, ma è così anche in culture patriarcali, dove però la donna dopo la menopausa diventa più riconosciuta, esce come, cambia un po' status. Anche in alcune appunto culture arabe è così, e in tutti dove accade questo, dove ti impoteri entrando in menopausa, stranamente i sintomi non vengono conosciuti, non ci sono, non c'è questa narrazione: oddio, adesso hai le vampate, oddio, adesso non dormi, oddio, adesso ti succede questo, ti succede quell'altro, ti viene la secchezza vaginale, cioè non c'è questa narrazione.
Certo.
Sei semplicemente una donna che diventa più potente, sei riconosciuta come tale.
Certo.
Questo automaticamente, stranamente, risolve i sintomi. C'è qualcosa di strano in questo.
Mamma mia, è potente, o perlomeno i sintomi vengono visti da un altro punto di vista e non dal... Ecco, il punto è questo. I bambini quando nascono vengono visti come un ostacolo allo svolgimento di quella che era la nostra vita prima, no? Stessa cosa i sintomi nella menopausa, vengono visti come un ostacolo. In realtà i bambini vengono ad insegnarci, perché i bambini sono esseri spirituali, Rudolf Steiner diceva, hanno 12 sensi, cioè sono talmente collegati col mondo spirituale che sanno tutto, proprio veramente, possiedono lo scibile umano. E lo stesso cosa, la stessa cosa, i sintomi. Io osservandomi tantissimo mi sono resa conto che magari ho quelle che vengono chiamate le vampate, cioè non mi termoregolo come un tempo. Nei momenti in cui sono più stressata, nei momenti in cui non voglio fare delle cose, nel momento in cui ho voglia di mandare a quel paese la riunione che arriva alle 3, invece ho voglia di andarmene alla sauna con tutte le altre donne nude a mettermi al sole invernale svedese. Infatti non ti nascondo che per me vivere in Svezia in questo momento è fantastico perché c'è questa usanza in ogni piccolo villaggio, in ogni città svedese, del bastu, che è la sauna, è questo luogo dove si va a fare la sauna, ma dove le donne stanno con le donne e gli uomini con gli uomini. E quindi questo condividere la nudità con tutte le altre donne. Donne di 80 anni, donne di 15 anni, donne di 20 anni, in questo florilegio di corpi, ognuno con la propria storia. Anche con delle storie difficili, e il nostro corpo dimostra, mostra in qualche modo anche dei momenti della nostra vita più difficili. Proprio capisci come questo femminile è accogliente e tu puoi sentirti, sei legittimata a sentirti svarionata, a non avere voglia, a sentirti stanca, perché sei supportata dall'energia di tutte queste altre donne. Io vado lì, osservo queste ottantenni, settantenni svedesi, ultra abbronzate, le amo, e veramente mi fanno da guida animica, cioè vedo che c'è altro. E questo è importantissimo, anziché star lì nella mia casa davanti alla televisione a sentirmi le vampate. Allora, la prima domanda da farsi, soprattutto in menopausa, la vita che stai facendo ti rappresenta appieno?
Sì.
Il luogo dove sei ti rappresenti appieno? Perché a 20, 30, 40 anni puoi anche nicchiare e dire vabbè, ci penso fra 4 anni. Invece qui mi si è aperto un varco di verità dove col cavolo che alla mia anima racconto una palla, non se la beve più. Cioè mi dice, bella, facciamo una cosa, mi hai evocato milioni di volte nella tua vita? Bene, adesso facciamo i conti, mi siedo di fronte a te e facciamo i conti. Stai veramente facendo la vita che vuoi fare?
È straordinaria questo
È una roba
grande
pazzesca!
risveglio proprio della verità, no? Nella menopausa, che è come un
The
premestico super,
truth!
super amplificato, perché questa finestra, no? Anche nel ciclo c'è, no? Dove
Certo.
passato il culmine ovulatorio cambi marcia e
Certo.
anche lì c'è un aumento della sensibilità, tutta una serie che scatenano sintomi proprio nel momento in cui, come dici tu, c'è qualcosa che sta facendo frizione. Menopausa, questo è gigantesco e ti porta a fare proprio i conti in modo molto anche brutale, cioè non
Assolutamente.
c'è proprio
Non
spazio
c'è
per quello che
mediazione.
non c'è mediazione, per quello che non ti appartiene, non ti rappresenta, non ti racconta, non ti fa sentire comoda. Non, è E lì esce il sintomo potente proprio ti sta segnalando allarme rosso, qua c'è qualcosa che proprio hai bisogno di cambiare subito, qui e ora, non c'è un altro tempo in cui lo puoi fare, lo devi fare adesso. E lì sta nella nostra sfida di riuscire a ascoltare anche messaggi che possono essere potenzialmente faticosi, pericolosi, mettono in dubbio magari una carriera, un lavoro, una relazione.
Quello che hai fatto fino ad adesso.
Tutto quello
certo.
che hai costruito magari con grande fatica e ti accorgi che in questo momento forse hai solo voglia di buttarlo giù. Non è proprio semplicissimo, no? Per cui è proprio un momento esistenziale dirompente proprio di fare i conti con se stesse.
E infatti credo che se non fosse stata per la menopausa non avrei avuto il coraggio nel giro di 3 mesi di vendere tutto quello che possedevo, dalle posate alla macchina, e trasferirmi in Svezia con 2 valigie e dire: bene, ho 53 anni, ricomincio da qui. Ma sei una pazza, te ne vai adesso, ma lì non ti conosce nessuno. Il punto è che non mi riconosco neanche più io, quindi non ho bisogno che qualcuno mi ricordi che sono Paola Baugeri. Io adesso mi chiamo Paola, non, come dire, dov'è la mia persona, non il mio personaggio, perché non mi riconosco neanche più io. Ho bisogno di smarrirmi per ritrovarmi ad un nuovo livello, più evoluto, più ampio, più vasto, e lo posso fare in un paese dove non conosco nessuno. Quindi, Ale,
Bella
andiamo.
questa cosa che hai detto, hai citato all'inizio proprio la poetica della menopausa, questa frase dello smarrirmi per ritrovarmi, ho bisogno di smarrirmi per ritrovarmi, è bellissima, penso sia proprio l'essenza di questa soglia della menopausa.
Cristina, grazie, è stato davvero un piacere. Ti prego, di' ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici dove ti possono trovare, dove possono godere della tua persona, della tua presenza. C'è questo libro, appunto, che è Lady V, che vi consiglio assolutamente, ma c'è anche una tua pagina Instagram deliziosa, come te, è proprio
Grazie.
deliziosa, che è appunto Cristina Pietrantonio, giusto?
Sì. E
E c'è anche un
c'è
sito.
anche il sito cristinapietrantonio.it. È tutto molto facile
Molto facile
da
e
trovare.
accessibile. E alla fine mi permetto di concludere con queste tue parole. Molte cose non sono facili, ma possono essere semplici, se lo vogliamo davvero, come accedere ad una persona che possa farci da guida o vedere le cose da un altro punto di vista, lo possiamo fare. Quindi ricordiamo a tutte le donne che possono farlo, perché siamo molto più potenti di quello che ci hanno raccontato. Grazie mille.
Grazie Paola.